Allora, adesso arriviamo invece, scusate, all'empowerment nelle organizzazioni, nelle aziende. Questo concetto, in realtà, questo ambito, scusate, cioè quello delle organizzazioni e soprattutto quello delle aziende, ha ricevuto molta attenzione nell'ambito dell'empowerment, o almeno il contrario. Chi si occupa, chi lavora nelle aziende ha prestato molta attenzione allo studio dell'empowerment. Cioè nelle aziende e nelle organizzazioni, ma soprattutto nelle aziende. Questo perché? Perché in effetti si è molto focalizzato però su un aspetto molto particolare dell'empowerment, che non è quello dell'empowerment dell'organizzazione stessa, ma spesso quella del singolo individuo, o comunque no, no, non è vero, anche quella dell'azienda, ma della struttura dell'azienda, ma con alcune caratteristiche. Ma parlando dell'individuo nell'organizzazione e nell'azienda, dal punto di vista dell'empowerment, si è spesso prediletto l'approccio sull'autosviluppo, no? Il self-development, cioè come dire, attivare tutte le risorse, tutte le potenzialità, tutte le caratteristiche dei vari lavoratori. Questo anche, come dire, le aziende private hanno sempre, come dire, sono spesso molto attente a questo aspetto, no? Sul fatto che non lo so, che il lavoratore, ma per esempio anche solo riconoscere quali sono le sue risorse al fine di metterle al servizio dell'azienda stessa o di quella che sapete come si chiama, della mission dell'azienda, cioè qual è l'obiettivo che prevedono di poter raggiungere. Ecco, tuttavia, il vero empowerment non si ferma solo a quello, cioè prevede anche quello, tuttavia prevede anche un occhio, un'attenzione all'empowerment o all'empowerment della persona, all'empowerment dell'organizzazione e soprattutto dell'azienda. Quindi prevede in realtà come dire, dei cambiamenti, delle modificazioni che non solo avvengono a livello della singola individuo, ma anche della struttura aziendale, dell'azienda stessa. Ad esempio, e qui vediamo come il cambiamento, come dire, si capisce come mai l'empowerment nell'ottica aziendale sia stato solo in gran parte preso per quanto riguarda un aspetto specifico, cioè quello dell'empowerment del singolo individuo. Perché capite che andare a toccare la struttura dell'azienda è tutto un altro paio di maniche. Perché? Perché prevede, ad esempio, qui ho riportato, che la struttura aziendale, in ottica di empowerment, non è più verticale e gerarchica, no? C'è un capo che dice al sottocapo, il quale a propria volta parla ai sotto-sopra, cosa si fa, come si deve fare, quando si deve fare. Spesso non spiegano mai perché si deve fare. Ma insomma, capite? Questa è la classica struttura verticale, cioè c'è il capo dell'azienda, che potrebbe essere anche non so, il proprietario dell'azienda o qualcuno che è stato demandato a fare a gestire, no? A prendere le decisioni. Ecco, questa struttura verticale, gerarchica, in realtà non è molto in linea con il concetto di empowerment. Se pensate che il concetto di empowerment ha come suo opposto la passivizzazione, no? Se io lavoro in un ambiente dove nessuno mi spiega perché sto facendo quella cosa, qual è il senso di fare quella cosa e come questo si inserisce, per esempio, io non ho nessuna voce in capitolo, non è molto nell'ambito di empowerment. Quello che ho appena descritto, cioè una visione molto più condivisa, molto più condivisa e condivisibile, e molto più diffusa, per esempio il potere è molto più diffuso e non è accentrato nelle mani di uno o di pochi, è una struttura decisamente più orizzontale. Orizzontale cosa vuol dire? Che siamo grosso modo tutti alla pari, con, come dire, compiti diversi e forse anche abilità diverse, ma non c'è nessuno che sovrasta l'altro, che quindi ha poteri, per esempio, di comandare. Qui avviene un passaggio anche di valori, perché perché non c'è più un valore paternalistico, burocratico, no? Tu fai quello che dico io perché io so qual è il meglio per te, sostanzialmente, per te e per l'azienda, no? Cioè, se io vi metto a fare, andate in un'azienda e cominciate a fare un qualsiasi lavoro, ma non capite perché state facendo quel lavoro, cioè qual è l'obiettivo, non so, di inserire quei dati, o qual è l'obiettivo di, non lo so, raccogliere quelle informazioni all'interno dell'azienda. Se, ecco, tutto questo che è perfettamente accettabile da un punto di vista burocratico, paternalistico, no? Non c'è bisogno che tu sappia qual è il tuo ruolo, sei un ingranaggio della macchina, no? E tu devi girare, non c'è bisogno che tu sappia che questo serve per... Ecco, in una visione invece di empowerment, dove la prospettiva anche valoriale è più democratica e innovativa, beh, no, io devo sapere perché, poi posso anche farlo, però io devo sapere qual è, perché questo mi inserisce all'interno di una rete di significati che ha tutto un valore assolutamente diverso. Altre, per esempio, aree, le altre due aree di queste tre aree fondamentali dell'empowerment nelle organizzazioni e nelle aziende, quali sono? Ad esempio, quello che l'individuo condivide il potere, la presa di decisione, sperimenta significati ed è sicuramente caratterizzato da autoefficacia e autodeterminazione. Cioè, in altre parole, l'individuo stesso, come tutti gli altri, ha nelle proprie mani parte del potere decisionale, parte del potere di capire perché sta facendo così, di decidere se quella è la cosa giusta da fare, no? Capite che quando tocchiamo questi punti le aziende private sono molto più restie, no? Non è così facile convincere un'azienda privata a costruire una struttura di potere, una struttura decisionale orizzontale piuttosto che verticale, dove sostanzialmente il modello attuale è quello che è molto gerarchica, no? Cioè c'è il direttore, il CEO, no? Che decide e da lì, come dire, vengono giù tutta una serie di decisioni, di prese di decisioni che devono essere ottemperate. Una struttura invece decisamente più orizzontale non prevede, prevede che ci sia anche una discussione, prevede che ci sia una condivisione. Ora, la cosa interessante è che, scusate, poi ve la dico dopo la cosa interessante. Il terzo punto è quello della leadership. La leadership anche nelle strutture orizzontali non è che non c'è, c'è, ma non è il capo e il padrone, è più quello che si... mi viene più in mente il concetto di primus inter pares, no? Cioè è uno che ha lo stesso potere degli altri, che però a lui viene, come dire, conferita in qualsiasi momento può essere revocata una certa, come dire, capacità di sintesi e alla fine di presa di decisione. Però ecco, come dire, alla fine una decisione, per quanto grande o piccola possa essere, cioè sì o no, alla fine una decisione deve essere presa, ecco, alla fine ci può essere un leader che fa una sintesi delle varie voci e prende una cosa. Però qui la leadership, scusate, non è autoritaria, non è cieca, non dice qui si fa come dico io, punto e basta, ma è volta a facilitare lo sviluppo sia dell'azienda sia del singolo. Ok? Cioè è volta a, come dire, mettere, a prendere decisioni che sono nell'interesse sia dell'azienda, ma anche dei singoli lavoratori che ci sono dentro. Come vedete, questi tre punti non sono, sono piuttosto ancora lontani dalla, come dire, dall'azienda privata media. Non è così facile che un'azienda privata abbia queste caratteristiche. È per questo che l'empowerment in ambito aziendale è stato spesso, come dire, preso principalmente nei suoi aspetti individuali. Si può lavorare anche sul clima, sul clima aziendale, assolutamente, però ecco. Una vera, come dire, attuazione di empowerment tipo aziendale non è così facile. La cosa interessante che mi era venuta in mente è che in realtà è altrettanto vero che questi tre punti non sono così ovvi neanche in certe organizzazioni. E mi viene da dire neanche in certe organizzazioni, per esempio, di volontariato o anche nelle cooperative. Cioè, non è detto perché, come dire, vengono dal mondo del sociale e lavorano nel sociale, o comunque svolgono la loro attività nel sociale, necessariamente abbiano dei valori, non so, che siano democratici, che, dove un individuo ha capacità decisionale, ha senso di autoefficacia, capisce quello che sta facendo, che la leadership sia di questo tipo, cioè volta al miglioramento sia dell'individuo che dell'organizzazione. Alle volte, per esempio, ci sono associazioni di volontariato che fanno un'attività assolutamente meritoria, assolutamente benemerita, assolutamente fondamentale, che però possono essere organizzate in modalità verticali. Ad esempio, c'è il capo che decide dove si investono le risorse, il capo che decide dove svolgere le proprie attività. Vi faccio un altro esempio, la cooperativa. Ad esempio, prevede che le decisioni, come dire, fondamentali vengano prese dall'assemblea dei soci, no? Poi l'assemblea dei soci spesso dà un mandato a qualcuno, però dà un mandato vincolato, nel senso che l'assemblea dei soci ha deciso che, non so, la cooperativa si, non lo so, mi sto inventando, si. Come dire, estende il proprio area di intervento dai pazienti, magari di riabilitazione psichiatrica, ai, boh, non so, ai minori, no? Cioè apriamo una nuova centro diurno per minori o anche una, non so, una casa famiglia per minori. Ok? Beh, ci sono cooperative dove questo viene deciso da chi dirige, punto. Non viene discussa, non viene. E questo, per esempio, è una cosa molto, molto che purtroppo succede ed è molto conflittuale, perché se la struttura dell'organizzazione prevede, anche a livello legale, cioè esiste uno statuto dove c'è scritto che queste tipologie di decisioni verranno prese dall'assemblea dei soci e, come dire, col tempo questo potere viene, ma come dire, direttamente o indirettamente espropriato. È dato nelle mani del direttore, del presidente, di quello che volete. Bene, inevitabilmente questo porta a un conflitto all'interno dell'organizzazione, perché l'organizzazione, per esempio in questo caso la cooperativa, teoricamente dovrebbe funzionare in un modo, ci sono delle strutture, delle regole che prevedono che quell'organizzazione funzioni in quel modo, però poi la realtà è che non funziona in quel modo. Cioè la struttura prevede di essere, democratica e partecipativa. In realtà poi quella specifica cooperativa funziona in maniera aziendale, beh, cioè, capite che ci sono dei problemi, perché poi le decisioni non tornano. Persone che proprio dice, insomma, io sono un socio, ma socio di che se non posso, scusate, se non posso decidere, se non posso prendere alcuna decisione, di cosa sono socio? No? Questo diventa moltissimo un problema. Ripeto, questi tre punti di struttura aziendale, individuo e leadership, come dire, è piuttosto ovvio, è piuttosto chiaro, spero lo sia, che sono complicate in un'azienda privata, però vi sottolineo che alle volte sono complicate anche in un'organizzazione che vive nel sociale, no? Dove questi valori dovrebbero essere, come dire, ultra assorbiti. Non è così ovvio, o non è sempre così ovvio. E qui nella slide 13 sostanzialmente un po' sintetizzo quello che vi ho detto, cioè che l'empowerment aziendale, questo è ancora più chiaro, è in gran parte ancora tutto da attuare, data la sua radicalità, perché alcuni valori che dicevo sono insiti del concetto di empowerment, sono anche piuttosto antitetici all'approccio liberista sostanzialmente, no? Mentre si è visto, ad esempio, che un intervento efficace di empowerment in azienda, questo è un lavoro di Robbins, prevede che ci sia una condivisione verticale e orizzontale dell'informazione. Cioè, tradotto, l'informazione ci può essere anche un capo, ma l'informazione non deve solo procedere dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto e anche a livelli, come dire, tra pari. La risoluzione dei problemi è affidata ai singoli in concerto con il gruppo, cioè ci sono dei problemi, ci sono sicuramente dei singoli a cui, come dire, viene dato affidato, però deve essere sempre poi riportato e concertato con il gruppo. Un altro punto, per esempio, autonomia sulle modalità, le tempistiche e le risorse per la risoluzione dei problemi. Capite che questo in un ambiente aziendale è molto complicato, no? Cioè, se esiste un problema, spesso l'idea è che debba essere risolto il più presto possibile. Mentre, mi viene da dire, alle volte il mandato dell'azienda è che il problema debba essere risolto nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile. Se non è possibile, scusate il gioco di parole, spesso si preferisce prima, anche se la risoluzione non è ottimale. Questo è il classico esempio delle deadline, no? In un'azienda privata non ha senso, cioè se voi dovete consegnare un rapporto in una settimana, deve essere fatto in una settimana, anche se non è perfetto, anche se va bene all'80%, comunque entro la settimana almeno la sufficienza ci deve essere. In un'azienda non ha molto senso consegnare 2 settimane dopo perfetto, perché fra 2 settimane magari quel rapporto non mi serve più a niente. Io devo averlo fra una settimana, deve essere nella migliore forma possibile, comunque deve essere accettabile. Però ecco, preferisco che, come dire, non ci siano tutte le virgole, tutti i punti, ma devo sapere quell'informazione. Fra 2 settimane non mi serve nulla anche se è scritto in dolce stil novo, va bene? Ecco, questa modalità, per esempio, questa autonomia sulle modalità, le tempistiche, le risorse per la risoluzione dei problemi, ecco, devo dire, è molto complicata. È molto complicata in un ambiente aziendale perché alle volte può essere anche non compatibile con come dire, i mandati che vengono al di fuori dell'azienda. Il quarto punto è quello di self-empowerment. Qui self-empowerment è quello che dicevo, cioè che spesso è l'aspetto anche più accettato di empowerment nell'azienda, cioè lavorare sulla la mobilitazione delle risorse, delle capacità del singolo lavoratore, no? Quindi, come dire, anche un po', in parte mi viene anche da dire, è quell'approccio per cui, come dire, se c'è un problema in azienda, quando si fanno gli interventi di self-empowerment, è come dire il problema dell'azienda lo metto sulle spalle dei singoli lavoratori e non lo metto, come dire, sulle spalle dell'azienda stessa. Se c'è un problema, forse è l'azienda che deve in qualche modo cambiare. Se io lo metto solo sulle spalle dei lavoratori, è come dire, il problema è nostro, ma tu mi devi dire la soluzione. Cioè, problema nostro, soluzione tua. Ecco, non è proprio il massimo. Infine, l'ultimo punto, che è quello dell'autogestione, che dicevo, ritorna molto con l'approccio di condivisione del potere, no? Cioè, non esiste una chiara, o meglio, non esiste una leadership autoritaria, è l'azienda stessa che si autogestisce. Anche questo non è così ovvio e così facile da gestire, mi viene da dire. In ambito aziendale, no? Perché poi ci sono dei limiti, ma ripeto, gran parte di questi punti non sono così ovvi neanche nell'ambito delle organizzazioni ad esempio sociali. Anche lì non è così ovvio che, per esempio, le cooperative prevedono il concetto di autogestione, cioè la cooperativa, o meglio, scusate, l'assemblea dei soci dovrebbe essere l'organo di decisione finale. O comunque quello che dà il mandato a qualcuno, però dovrebbe comunque sempre tenere come dire, il potere decisionale ultimo. Questo alle volte è vero, alle volte dobbiamo essere onesti un po' meno, no? Per cui non so, magari i primi soci che hanno fondato la cooperativa sono quelli, perché poi sapete, i soci possono essere socio fondatore, cioè, i soci si possono anche aggiungere dopo, no? Però teoricamente tutti i soci spesso dovrebbero avere lo stesso potere, in realtà poi magari ci sono i soci, come dire, fondatori che sono quelli che autenticamente tengono il potere e alla fine decidono loro. Alla stessa cosa anche nell'associazione di volontariato, ad esempio, se vi è mai capitato di entrare in un'associazione di volontariato, e ripeto, associazioni di grande, come dire, che veramente arricchiscono la società, arricchiscono il tessuto di una certa comunità. Però spesso quando si entra, magari dentro troviamo, se è un'associazione di volontariato vuol dire che nessuno viene pagato, di quelli che svolgono l'obiettivo dell'associazione di volontariato. Un'associazione di volontariato, per esempio, potrebbe pagare la segretaria o il segretario, cioè qualcuno che, non so, gestisce l'aspetto amministrativo. Ecco, quello è permesso anche dalla legge. Quello che non è permesso è spesso che, come dire, chi svolge la funzione per cui è nata l'associazione di volontariato venga pagato, no? Quello spesso non viene permesso. Però ecco, anche un'associazione di volontariato, e ripeto, di grande merito, spesso troviamo delle rigidità strutturali, dove ad esempio ci sono magari quelle persone, dove alle volte c'è anche una certa dinamica di autosacrificio, che magari sono persone che sono dentro l'associazione di volontariato magari da 10, 20, 30 anni, alle volte sono queste persone meravigliose che hanno, come dire, portato avanti l'associazione anche nei momenti brutti e nei momenti belli, che però quando si chiede un cambiamento, alle volte la risposta è no, qui si è sempre fatto così, io ho sempre fatto così, ho sempre fatto così da 20 anni, no, non va bene, cioè no, rifiuto qualsiasi cambiamento. Ecco, qui per esempio, e succede spesso, ci sono queste figure alle volte quasi mitologiche, no? Che sono lì dalla notte dei tempi, che ripeto, hanno dato probabilmente un enorme contributo, però poi, come dire, in parte possono aver facilitato un certo irrigidimento dell'organizzazione stessa, che alla lunga può anche forse non, come dire, non facilitare più di tanto. Adesso proseguiamo alla slide 14, dove parliamo dell'empowerment in pedagogia. Questo perché il concetto di empowerment in realtà è stato assimilato in pedagogia molto tempo fa, e forse anche prima, ma sicuramente se mi viene in mente, prima degli altri ambiti, cioè quello politico, quello organizzativo aziendale, quello medico-psicoterapeutico. Anche se in pedagogia ha assunto significati diversi, o almeno è stato operazionalizzato in maniera diversa. Un elemento che sicuramente cioè dove l'empowerment ha trovato una grande applicazione, sicuramente è quella che si chiama Lifelong Learning, LLL, cioè che prevede che sostanzialmente, a differenza, come dire, del senso comune, dove l'apprendimento è dai 6 anni o dai 4 fino ai 20 o 25 o 30, e poi pum, basta, finisce lì, uno ha appreso, niente, tempo di essere attivi. In realtà questa prospettiva, quella del lifelong learning, prevede in realtà che l'apprendimento vada avanti per tutta la vita, perché ha molto a che fare anche con l'autosviluppo, no? Con lo sviluppo di sé. Cioè, l'idea è che continuiamo ad apprendere e dobbiamo sostenere questa prospettiva di apprendimento. Un altro invece, come dire, punto, parte dove possiamo trovare questo elemento è la prospettiva che, come dire, mira esattamente a far cambiare l'idea di pedagogia, cioè non esiste più un rapporto docente-discente, no, io so, tu no, io insegno, tu impari, questa è la prospettiva, e qual è? Ovviamente una prospettiva di dipendenza, no? Differenza di poteri, differenza di dipendenza, ma anche autonomizza il discente nel processo, anche come guida del processo di acquisizione di conoscenza, cioè il discente, scusate, ora passa l'ambulanza, ha un ruolo assolutamente attivo. E non esclusivamente, come dire, di ricettore passivo della conoscenza del docente. Cioè, non è lì e passivamente riceve, come dire, quello che il docente crede di dover insegnare. Quindi questa prospettiva in realtà cerca di scardinare questa prospettiva di empowerment in pedagogia più che quella di lifelong learning. Cerca letteralmente di scardinare alcune, come dire, caratteristiche che sono alla base della pedagogia tradizionale, no? Che appunto ormai sono state in gran parte, però voglio dire, tuttora in gran parte i modelli formativi, i modelli di istruzione prevedono una forte asimmetria e una forte, come dire, sbilanciamento. no? Molto meno che non nel passato, cioè assolutamente. Però ecco, tuttora prevedono una certa, come dire, asimmetria, ecco, lasciamola così. Se andiamo avanti, qui vi ho citato una slide numero 15, un estratto dal testo di Maria Montessori, Educazione alla libertà, che è del 1910, cioè stiamo parlando di più di 100 anni fa. E qui che cosa scrive Maria Montessori? Chi è servito invece di essere aiutato, in certo modo, in un certo modo è leso nella sua indipendenza. Questo concetto è il fondamento della dignità degli uomini. Non voglio essere servito perché non sono impotente, ma dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri perché siamo esseri socievoli. Ecco ciò che bisogna conquistare prima di sentirsi veramente liberi. E qui vi ho messo questa scenetta, non so come dire, questo comic, perché secondo me rende bene l'idea. E cioè c'è questa persona, no? Una persona che chiede l'elemosina e riceve soldi così pro bono, come dire, riceve dei soldi da persone che donano a lui alcuni soldi. Raccoglie molti soldi, abbastanza soldi, per cui riesce, non so, a andare a farsi i capelli, a sbarbarsi, a comprare un vestito nuovo e così via. Però in realtà, come dire, non gli viene servito, cioè, come dire, viene servito in paradossalmente, ma viene servito, cioè non viene attivata nessuna delle sue risorse, no? Quello che fa, cos'è? Riceve del denaro che usa, però questo uso di denaro, questo ricevere passivamente del denaro, non lo smuove dalla sua condizione, in questo caso di, sembra una persona senza fissa dimora, insomma, un homeless, no? Non lo smuove da quello, ma dopo un po' ci ritornerà inevitabilmente. Ecco, questo è esattamente il punto, per esempio, che Maria Montessori contestava, cioè l'idea di essere servito, in realtà, chi vuole dire per carità, aiutare va bene, però qual è il punto? È che l'aiuto che non smuove, che non ti toglie dal tuo contesto di dipendenza, nonostante tu possa essere perfettamente indipendente, cosa porta? Porta al fatto che io non faccio altro che rinforzare la tua dipendenza. E quindi non porta in realtà ad un empowerment. Tu all'interno di questo processo non aumenti i tuoi gradi di libertà, le tue capacità, le tue risorse o le tue possibilità. Rimani esattamente in quelle con maggiore, come dire, risorse, ma come dire, di quelle più passive, che col tempo si esauriranno e ritornerai esattamente dove eri all'inizio. Ok? Questo non è un processo di empowerment, questo è un processo, direi, veramente paternalistico, burocratico, no? Poverino, diamogli dei soldi. Ecco, questo è un atteggiamento paternalistico, non è un atteggiamento di empowerment, assolutamente. Quindi la prospettiva cambia proprio dal concetto di pedagogia tradizionale a quella più basata sull'empowerment, no? La pedagogia tradizionale è sostanzialmente di tipo lineare, imposto dal docente, non negoziata e tipicamente non negoziabile. Cioè, il curriculum è fatto, questo si deve fare, no? In parte, ad esempio, tuttora è così anche all'università, no? Noi docenti dobbiamo dare, prima di poter vedere gli studenti, dobbiamo dare il programma. Quindi, in realtà non è del tutto vero, perché nel senso, da anno ad anno, basandosi sui feedback dell'anno precedente, si aggiusta il programma, no? Però ecco, io non ho potuto discutere con voi i temi del programma perché li ho dovuti già dichiarare prima di cominciare. Invece la pedagogia basata sull'empowerment, com'è? Beh, è sicuramente circolare, nel senso che c'è un continuo feedback, è un continuo aggiornamento del curriculum stesso, non è omologata, nel senso che non ha una prestruttura da adempiere, è negoziata. Ed è basata sulle differenze individuali e sull'accettazione delle differenze. Cioè, in altre parole, proprio questo corso di psicologia di comunità, tenuto nel 2020 al secondo anno di scienze tecniche di psicologia dell'Università di Trieste, In un certo modo, non è detto che andrebbe bene ugualmente se io facessi questo corso, magari, anzi, sicuramente non andrebbe bene ugualmente se lo facessi, non so, a un ultimo anno di psicologia all'università di, boh, non lo so, di Roma, alla Sapienza o a, non lo so, all'università di Cagliari o quello che volete, no? Perché dobbiamo considerare il contesto, dobbiamo considerare tante cose, no? Ecco, questa è una prospettiva che sicuramente ha avuto grande impatto per noi. Andiamo avanti perché vi volevo parlare di un'esperienza che io trovo molto affascinante, che è quella di un pedagogista che si chiamava Paulo Freire, brasiliano, dove lui scrisse nel 1970 questa La pedagogia degli oppressi. Lui sostanzialmente che cosa proponeva, insomma, discuteva? Lui sosteneva che l'educazione non è assolutamente neutrale. No, non avviene come dire un passaggio neutrale di conoscenze, ma avviene nel contesto della vita delle persone. Lui faceva delle domande fondamentali, fra cui per esempio a chi serve l'educazione? La formazione, no? L'istruzione, a chi serve? Serve a chi viene come dire educato o serve alla società? Andava avanti, qual è lo scopo dell'educazione? Cioè l'educazione ha come scopo quello di far accettare alle persone lo status quo in cui vivono, cioè è quello di, perché lui lavorava moltissimo con gruppi minoritari, gruppi svantaggiati, no? L'idea era quella, ok, io che tipo di educazione, di formazione devo attivare qua? Una formazione sì, che va bene, insegno loro alcune cose, ma è finalizzata al che le persone rimangano nella condizione di... Per esempio, in questo lui usava la parola oppressione, ma insomma, rimangono in quella dimensione, perché se è così, io non faccio altro che, come dire, essere un alleato del sistema di oppressione. Ok? Quindi si muoveva in una prospettiva che vedete qui, è una prospettiva pedagogica, sicuramente, ma anche molto vicina, se ci pensate, all'aspetto politico, no? Al movimento politico, nel senso, lui criticizzava questa sua la funzione dell'educazione. Diceva, ma deve veramente, come dire, essere conformarsi a quello che poi, cioè, come dire, deve conformarsi e legittimare a un sistema che sta, in questo caso, per esempio, opprimendo questo gruppo di persone con cui sto lavorando. Lui si poneva di questi punti. Ecco perché, qui sono nella slide 18, dal suo punto di vista, l'educazione dovrebbe liberare l'essere umano in modo tale che i discenti, cioè insomma, chi apprende, siano dei soggetti attivi nella loro vita e nella loro società. Vedete che qui, come dire, queste sono le parole dell'empowerment, no? Passare dalla passività all'attività, a essere, come dire, dei membri attivi nella loro vita e nella loro società. Quindi lui che cosa faceva? Promuoveva un dialogo all'interno del gruppo, cioè promuoveva un dialogo all'interno del gruppo all'interno del quale lavorava, dove tutti devono essere considerati uguali e codiscenti, compreso lui, no? Compreso, come dire, il facilitatore. Lo scopo del dialogo di gruppo era quello di attivare, qui c'è il punto chiave, un pensiero critico, cioè lavorare con persone in una fase di grande svantaggio è attivare il pensiero critico sulle cause primarie del problema in oggetto, che spesso possono essere di natura socio-economiche, politiche, storiche. Ora, senza arrivare alle persone, non so, nelle favelas, ma se noi andiamo in certe periferie, anche in Italia, troviamo zone molto svantaggiate e troviamo persone spesso con forte disempowerment, dove l'attivazione del pensiero critico sul capire, per esempio, perché la condizione è così, quali sono le cause che hanno portato a questa condizione, sono fondamentali, no? Lui, per esempio, continuava e parlava dell'usare l'educazione appunto per liberare i più poveri e far superare loro la sensazione di impotenza. Ecco perché prevedeva un meccanismo, insomma, vari meccanismi, insomma, spesso a 2/3 fasi, no? La prima era la presa di coscienza critica, cioè prendere coscienza di essere oppressi, di essere considerati oggetti da parte di chi ha il potere. Anche questo non è così ovvio. Sono persone, ci sono contesti in cui lo stato di, come dire, di oppressione, di svantaggio viene data per scontata, viene data come così è sempre stato, non è previsto, ecco. Per esempio, non avere accesso a tutte le risorse, a tutti i servizi. In certe zone questo suscita grande rabbia, in altre zone suscita nessuna rabbia, perché è ovvio che, non so, l'assistente sociale qua non venga. Perché magari è una zona pericolosa, è ovvio che non c'è l'assistente sociale, è ovvio che non ci sono. Ecco, questo è il primo punto, è quello di attivare questa presa di coscienza critica. Il secondo punto è quello della pratica di autodeterminazione, di intenzionalità e di creatività, cioè cercare di prendere in mano la situazione della propria esistenza, della propria comunità e, come dire, sganciarsi da uno stato di dipendenza o di coercizione degli altri. Ecco perché, ad esempio, lui usava i principi guida del modello di Freire, quali erano? Erano intanto iniziare dai problemi della comunità, cioè non imporre dal fuori. Dice, ok, arriva, non so, il grande esperto di comunità, dice, ok, qui il problema è, boom, questo, il problema è il lavoro, il problema sono i servizi. Non lo so, cioè iniziare dai problemi della comunità, così come la comunità come dire, li porta. Li sviluppa. Usare metodi di apprendimento attivo, lui per esempio usava molto i role play, i lavori collettivi e così via, e stimolare le persone a chiarire i propri bisogni e le proprie priorità, cioè in un certo contesto, e qui vedete, questi sono tutti termini dell'empowerment, cioè di cosa hai bisogno? Quali credi siano i tuoi bisogni? Quali sono le tue priorità? Che è esattamente quello di non imporre dal fuori. No, una certa soluzione, ma stimolare la comunità a generare i propri bisogni e a chiarire le proprie priorità. Ed ecco perché troviamo, per esempio, nella metodologia freiriana, generalmente troviamo queste 3 fasi, che sono intanto un ascolto delle tematiche che emergono dalla comunità. Proprio un ascolto. Voglio dire, per noi psicologi questo è pane quotidiano, no? È l'ascolto, cioè un ascolto attento. Mi viene anche da dire quasi un ascolto attivo, che come alcuni sanno, chi ha fatto il corso con me di counseling, è un ascolto che prevede anche una restituzione, no? Cioè cercare di comprendere e anche di restituire di aver compreso. Poi un dialogo partecipativo con metodologia di problem posing, non di problem solving. Cioè all'interno come dicevo, del gruppo si stimola un dialogo che non mira tanto a trovare soluzioni, ma a trovare i problemi. Sembra una cosa quasi stupida, ma qual è il problema qui? O i problemi? Assolutamente liberi. Qual è il problema? Sono i problemi, non so, del lavoro, sono i problemi, non so, in questa comunità c'è un uso molto forte di alcol, no? Che sta avendo un grande impatto proprio sul tessuto sociale di questa comunità. Ecco, tutti questi aspetti non si impongono dal fuori, ma si attivano nella comunità stessa tramite il dialogo, tramite l'ascolto, tramite questi gruppi. E alla fine la fase di azione, o chiamati anche di cambiamenti positivi, che le persone riescono a immaginare durante il dialogo. Cioè, durante queste fasi di dialogo si cercano dei problemi, si cercano i problemi e si comincia a lavorare sul come cercare di raggiungerli. Lavorando anche qui su questi aspetti molto interessanti, che è non solo, intanto è immaginare come sarebbe il mondo se questi problemi fossero stati risolti, quindi la capacità di immaginazione e la capacità desiderante. E piano piano come arrivare a risolvere. E qui, per esempio, Freire usava, non so, dei role playing, lavorava, non so, con le parole, con le immagini, con molte cose per concretizzare, per portare il problema da astratto e assolutamente accontestualizzato in un contesto e cercare di costruire passo dopo passo come fare ad arrivare. Questo, ovviamente, poi la metodologia di Freire è molto più complessa, però Questo in parte ha fornito dei punti che poi l'empowerment di comunità ha assorbito, assolutamente. Ora qui trovate, nella slide numero 22, trovate una piccolissima intervista a Paulo Freire che vi invito ora a guardare. Okay? Quindi mettete un attimo in pausa e guardate questa intervista che è sottotitolata in inglese. Ok, avete visto ora questa breve, brevissima, questa in realtà spezzone di intervista di Paolo Freire. Molto interessante anche quella parte sul linguaggio e potere, no? Sulla stretta legame che esiste. Lui appunto nasceva come studioso anche di letteratura, no, letteracy, non di letteratura, di apprendimento. Quindi lui è stato molto attento a questo legame che esisteva fra parola e potere, che come vedete poi riecheggia continuamente nelle questioni di empowerment, no? È sempre, come dire, l'aspetto fondamentale. Se andiamo avanti, nella slide 20, cos'è, 23, troviamo come l'empowerment in psicologia di comunità, in realtà è una tipologia di empowerment che ha preso, come dire, ha attinto a queste spesso precedenti esperienze di empowerment, cioè quella politica, quella di organizzazioni, quella medica e psicoterapeutica e quella pedagogica. E vedremo nelle prossime lezioni come ha preso, per esempio, dalla parte politica tutta la parte di emancipazione, di iniziativa individuale, di responsabilità, dalla parte medica, non so, tutta la parte sull'autoefficacia o sulla impotenza appresa, quella learned helplessness è l'impotenza appresa più che depressione. Dalla parte delle organizzazioni, la struttura orizzontale, la condivisione di poteri, l'autodivisione, la parte pedagogica, abbiamo visto adesso Maria Montessori o Paolo Freire, quindi tutta questa parte sulla cooperatività, sul coinvolgimento attivo. Ecco, la psicologia di comunità ha attinto a piene mani da tutti questi ambiti e ha costruito una sintesi, come dire, propria della psicologia di comunità. E infatti il concetto di empowerment, in realtà, come dire, nei approcci che abbiamo visto in questa lezione, cioè medico, politico, organizzativo, pedagogico, arriva dopo un po', nel senso. Il concetto di empowerment è stato incorporato come superamento dei limiti interni a questi ambiti. No? Siamo partiti da una pedagogia tradizionale, estremamente paternalistica, siamo arrivati a una pedagogia più, come dire, più libera. Siamo partiti da una medicina estremamente, come dire, induceva una forte dipendenza, una medicina più focalizzata anche sulle risorse e così via. Ecco, in psicologia di comunità, in realtà la psicologia di comunità, mi viene da dire, nasce proprio col concetto di empowerment. E infatti, quindi, non ha, come dire, l'empowerment non arriva dopo a, come dire, a risolvere dei problemi interni alla disciplina. La disciplina di psicologia di comunità, per alcuni è intrinsecamente caratterizzata dall'empowerment. Addirittura alcuni sostengono che l'obiettivo primario della psicologia dell'empowerment della psicologia di comunità è l'empowerment stesso. Cioè non esiste una psicologia di comunità senza empowerment, senza questa visione di aumento delle risorse, di collegamento con l'individuo, ma anche con il contesto e con il sociale, no? Tutti questi aspetti, in effetti, chiamiamoli empowerment, chiamiamoli come li vogliamo, sono degli elementi costitutivi della psicologia di comunità. E da qui noi riprendiamo la prossima lezione, dove affronteremo appunto adesso il tema della teoria della psicologia, dell'empowerment, i vari meccanismi e le varie caratteristiche. Quindi io ora vi saluto e ci vediamo per la lezione numero 3.